Vangelo di Matteo, capitolo 23. Nei precedenti capitoli avevamo visto il discorso che Gesù aveva iniziato a fare in polemica con i sacerdoti del Tempio, i farisei, dopo che aveva scacciato i mercanti dal Tempio e l'avevano accusato di abuso nei confronti del Tempio e di fare queste cose non avendone una sufficiente autorità. Avevamo visto tutti i discorsi che Gesù aveva fatto inizialmente andando a discutere proprio su anche cose dottrinali, teologiche e poi introducendo quel terribile, diciamo, quel terribile elenco di parabole dove si praticamente accusava il popolo di Israele di aver rifiutato sia la venuta di tutti i profeti che annunciavano il Messia e ovviamente ancora peggio il Messia stesso. A questo punto, dopo aver fatto questa polemica che il Vangelo riporta proprio nei capitoli precedenti la passione, come avevamo detto, perché è il motivo, diciamo, scatenante per cui farisei e sacerdoti manderanno Gesù a morte e trameranno le sue spalle proprio per ucciderlo, Gesù praticamente in questo capitolo 23 si rivolge a tutti, quindi non solo più ai farisei e ai sacerdoti, ma come dice il primo versetto, si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, parlando male, potremmo dire, ma non alle spalle, perché erano lì presenti sicuramente, dei farisei e degli scribi. Questo, diciamo, condanna che Gesù fa si approfondisce poi con una serie di guai a voi scribi e farisei ipocriti che praticamente è il contraltare delle beatitudini, perché come nell'Antico Testamento c'erano le benedizioni per coloro che rispettavano la legge e le maledizioni per coloro che invece non la rispettavano, nel Nuovo Testamento in questo Vangelo di Matteo abbiamo da una parte nel Vangelo le beatitudini e dall'altra queste maledizioni, questi guai a voi. Però è importante capire che entrambe le formulazioni, sia quella della benedizione che è esplicita, ovviamente invita le persone verso un comportamento virtuoso, sia le maledizioni, guai a voi, sono per il bene delle persone, cioè questi guai a voi non sono una maledizione con cui Gesù condanna all'inferno i farisei e gli scribi. Gesù è venuto per salvare tutti. Queste maledizioni sono come degli avvertimenti, come dire guai a voi perché vi comportate così, e sono degli avvertimenti duplici per le persone che si comportano male, in questo caso farisei e scribi, ma anche per tutti noi di non comportarci come si comportano loro, quindi di non imitare il loro comportamento. Nel primo versetto, questa è l'introduzione, adesso andiamo versetto per versetto. Nel primo versetto dice che Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli. Perché dice li separa? Perché la folla sono tutti e in senso spirituale siamo il popolo in generale, quindi anche nella Chiesa c'è una folla che è il popolo dei battezzati a cui Gesù si rivolge ogni domenica attraverso la lettura del Vangelo e delle letture della Scrittura. Ma poi ci sono i suoi discepoli in che cosa differiscono dalla folla? Sono presi da questa folla, ma sono coloro che lo seguono, quindi non solo ascoltano il discorso che è loro rivolto, ma lo mettono in pratica. E il fatto che l'Evangelista parecchie volte precisi questo ci fa capire che è una cosa importante da non dare per scontata. Non è che per il fatto che Gesù si rivolge a noi e quindi ci ha donato il Vangelo, ci ha donato i sacramenti, per questo stesso fatto noi siamo discepoli di Gesù. Per essere discepoli di Gesù bisogna fare quello che nel Vangelo e nei sacramenti che ci sono donati siamo invitati a fare, cioè camminare secondo la sua parola, secondo il suo insegnamento. Ecco che qui dice: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quindi la cattedra di Mosè viene portata da Gesù come un titolo onorifico. La cattedra è la sedia, diciamo, dove si siede colui che insegna. Infatti adesso, per i cristiani, la cattedra è il simbolo dove si siede il vescovo ed è il simbolo della sua facoltà di insegnare. Solo i vescovi hanno la facoltà di insegnare, tutti gli altri ricevono da loro un mandato, quindi anche i sacerdoti non hanno una facoltà di insegnare per se stessi, ma perché la ricevono dal vescovo. E così i catechisti, e così io oggi, come battezzato, non ho di per sé una capacità di insegnare che mi è stata data direttamente da Gesù, ma sono chiamato con il battesimo a proporre il Vangelo, ma non ho un'autorità, diciamo, come quella che ha il vescovo, che è un'autorità il cui insegnamento ha appunto un'autorevolezza che deriva direttamente da Gesù. E Gesù in questo caso dice: la cattedra di Mosè per l'Antico Testamento ovviamente era la più autorevole, perché Mosè era quello che aveva dato e aveva ricevuto da Dio le tavole della legge e aveva dato al popolo la legge, quella che aveva ricevuto direttamente da Dio, in particolare poi confluita con una serie di diciamo di aggiunte, di storie del popolo di Israele nei primi 5 libri della Bibbia, che erano per gli ebrei proprio la legge in assoluto, cioè nel senso erano considerati proprio i libri più importanti, di cui tutti gli altri, i profetici, quelli poetici, i salmi, i libri sapienziali, erano diciamo un contorno, ma non con la stessa diciamo importanza con la stessa importanza di cui i primi 5 libri costituivano il fondamento stesso della fede di Israele. Gesù qui è chiarissimo, dice: quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Qui bisogna chiarire bene questo versetto, perché in realtà noi sappiamo che negli Atti, quindi il libro che racconta i fatti dopo la resurrezione di Gesù, quindi gli Atti degli Apostoli, ciò che gli Apostoli fecero dopo che Gesù risorse e salì al cielo, negli Atti si sa che gli Apostoli, e Pietro in particolare, sciolsero i cristiani da tutta una serie di precetti, tipo non mangiare certi cibi, lavarsi le mani in un certo modo, far tutta una serie di offerte al Tempio, perché li ritennero superati dal sacrificio di Cristo. Allora, qui sembra strano, perché qui Gesù dice quanto vi dicono, cioè quanto insegnano i scribi e i farisei, che insegnavano la legge ebraica classica, dice fatelo e osservatelo. Cioè non dice non fatelo più perché loro non lo fanno. Dice loro non lo fanno, nel senso che predicano bene e razzolano male, ma voi lo dovete fare perché loro insegnano la legge di Dio. E qui fa capire che anche se qualcuno che insegna, un vescovo, un sacerdote, non si comporta bene e quindi non è un buon esempio nella fede cristiana, non è un buon motivo per prenderlo a pretesto per non essere noi dei buoni cristiani. Noi dobbiamo fare quello che c'è nel Vangelo, e se viene insegnato da persone che non sono dei buoni esempi ciò che c'è nel Vangelo, noi lo dobbiamo seguire. Ma ecco perché dice fatelo e osservatelo, perché osservatelo è un verbo che, come vediamo nella versione vicina in latino, è servate, e il verbo servo vuol dire sia osservare, nel senso di fare qualcosa, di portarla a compimento, ma vuol dire anche conservare, quindi vuol dire portare nel cuore. Quindi fatelo e osservatelo significa ciò che viene insegnato non sia per voi un insegnamento che si limita alla lettera della legge, cioè se la legge prescrive certe cose, voi cercate di capire lo spirito che Dio ha messo in questa legge e mettete in pratica questo spirito della legge, ma non fate secondo le opere dei farisei. Perché? Perché loro fanno solo la lettera della legge, cioè loro praticamente si limitano, se la legge dice bisogna lavarsi le mani fino ai gomiti, loro si lavano le mani fino ai gomiti. Non è che guardano che questo è un simbolo per indicare spiritualmente di essere puri dal peccato e di non contaminarsi con le cose del mondo, non perché le cose del mondo non siano pure, ma perché se uno le desidera e uno vi si lega, non è più orientato nel suo pensiero a Dio. Questo è un esempio. Ecco perché dopo, subito, Gesù dice legano pesanti fardelli, perché se io lego qualcosa di pesante impedisco a qualcuno di elevarsi. Quindi io gli lego praticamente, gli insegnavano una serie di norme, diciamo di precetti materiali, che allontanavano dalla vita spirituale, invece di essere qualcosa che permettevano alle persone di elevare lo spirito, ricacciavano le persone nella superbia di dire: se io mi sono lavato le mani, ho pagato le decime, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, sono un buon ebreo e quindi mi salverò. E non invece guardavano le cose più importanti. Ed ecco che dice: questi pesanti fratelli li impongono sulle spalle della gente, cioè li schiacciano giù, non li lasciano sollevare, ma loro non vogliono muoverli nemmeno con un dito. Cioè, nel senso, loro praticamente tutto quello che fanno, dice dopo, lo fanno per essere ammirati dagli uomini. Non lo fanno per Dio, non lo fanno per insegnare come andare a Dio attraverso queste parole della Sacra Scrittura. Lo fanno per essere ammirati dagli altri e apparire buoni. Quindi loro non hanno il desiderio di essere santi, ma solo di apparire santi, in modo che tutti li invitino nelle cene, nei conviti, abbiano i primi posti, i posti d'onore, possono sedere nelle sinagoghe, cioè nei posti del culto, nei posti più importanti, più in vista, come quelli che sono, diciamo, i più importanti della comunità, vengano salutati nelle piazze, o sentirsi chiamare rabbì, che vuol dire maestro, dalla gente. E quando dice allungano i loro filatteri e le loro frange, cosa sono? Allora, praticamente i filatteri erano delle cose che dovevano portare sopra la testa dove c'era scritta la legge, perché Mosè dice: le metterete sul vostro capo e saranno sempre davanti ai vostri occhi. E loro lo prendono letterale, si scrivevano dei pezzi della legge, se li mettevano qua per averli sempre sopra gli occhi. Ma ovviamente, cioè, è una cosa ridicola, a meno che questo voglia ricordare che tu devi avere sempre nella mente la scrittura, ma nella mente significa averla nello spirito, non averlo sopra la fronte, sopra la testa. E le frange invece erano le frange dei vestiti, perché in un altro punto si dice: ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando ti alzerai, quando e li metterai sugli orli dei tuoi vestiti, in modo che li avrai sempre con te. Ma averlo sull'orlo del vestito, se io penso, quando ho la mano giù sull'orlo del vestito, praticamente cosa succede? Che la frangia mi va nella mano. Quindi significa avere le parole di Dio sempre nelle mani, cioè nel senso che le nostre opere siano ispirate alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, che siano ispirate a quello che Dio vuole da noi. Non che dobbiamo avere sui vestiti le frange con scritte la Bibbia, perché, cioè, il fatto di attaccarsi al collo l'intera Bibbia non ti rende santo se non la metti in pratica, è superstizione. E ecco che qui Gesù dice perché loro lo fanno: perché ne mettevano tantissimi, le allungavano sempre di più, si mettevano questi cappelli pieni di, per far vedere che loro erano compiti, erano pii, erano persone che rispettavano la legge. In realtà rispettavano solamente la lettera della legge, ma non lo spirito. Ed ecco che Gesù qua dice: non fatevi chiamare maestri, perché solo uno è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, lo ripete, perché uno solo è il maestro, il Cristo. Il più grande di voi sia vostro servo. Chi si innalzerà sarà abbassato, chi si abbasserà sarà innalzato. Allora, qui in latino c'è un gioco di parole, perché magister viene da magis, che vuol dire colui che è più importante. Magis vuol dire di più. Minister, che è la nostra traduzione di servo, significa colui che è minimus, cioè colui che è di meno. Quindi il servo è colui che si mette sotto tutti, il maestro è colui che si mette sopra tutti, perché il maestro è colui che insegna, tutti imparano, quindi sono soggetti alla sua autorità. Il minister, il servo, è sotto tutti, nel senso che alla fine è colui che serve, quindi sotto l'autorità di altri. Ecco che questo gioco di parole indica Gesù, dice: non fatevi chiamare maestri, ma il più grande di voi, cioè quello che è il maestro, che è stato lui, è venuto per essere servo di tutti, per dare la sua vita in riscatto di tutta l'umanità. Quindi voi imitate il vero maestro, non i cattivi maestri, gli scribi e i farisei, che vogliono apparire santi, ma poi alla fine non lo sono, perché mirano solo ad apparire grandi esteriormente, ma dentro sono vuoti. Invece Gesù, che era immenso interiormente, appariva umile e al servizio di tutti. E quindi dice: se volete essere veramente grandi, il più grande fra di voi sia vostro servo, sia il minimo, il più umile. E attenzione, in questo caso Gesù non dice che uno non deve compiere le opere della legge, anzi dice fatele e osservatele. Quindi bisogna compiere le opere della legge, ma secondo lo spirito. In più dice, non dice che non vada bene avere i primi posti nelle chiese, nelle sinagoghe, perché è giusto che il vescovo sia in cattedra, ma dice che non lo deve desiderare, cioè non deve voler essere vescovo per primeggiare, ma deve essere vescovo per servire. Perché se uno volesse raggiungere il sacerdozio, il vescovado o qualsiasi servizio della chiesa, qualsiasi diciamo autorità della chiesa per apparire agli uomini, non avrebbe fatto quello che Gesù vuole, che è proprio quello di mettersi al servizio. E quindi noi certe volte chiamiamo i frati, i sacerdoti, li chiamiamo padre, no? E anche i nostri padri terreni sono padri, ma Gesù non dice che non dobbiamo riconoscere l'onore e la stima nei confronti di coloro che hanno saggezza, come appunto i monaci, o coloro che ci hanno dato la vita, ma solo capire che i nostri padri materiali non ci hanno dato la vita, ce l'hanno comunicata dalla vita che Dio ha dato all'inizio a tutti. E quindi onore nei loro confronti e sicuramente gratitudine, ma ricordarsi che questa vita viene da Dio. E uno solo è il padre di tutti sulla terra e nel cielo. E uno solo è il maestro, quindi non desiderare farsi chiamare maestro come a volersi sostituire all'insegnamento di Cristo, ma essere ministro, quindi servo, cioè colui che porta l'insegnamento di Cristo con umiltà e non lo porta per propria gloria, ma perché appunto si diffonda. Questa prima, diciamo, parte del capitolo è molto importante, dopodiché si apre questa seconda parte dei guai a voi. I guai a voi sono veramente molto forti e, ripeto, bisogna che noi li interpretiamo non solo come rivolti ai farisei di 2000 anni fa, ma li interpretiamo anche rivolti alla nostra parte interiore che talvolta ci fa diventare scribi o farisei. Intanto i primi sono guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Perché ipocriti? Perché l'ha appena detto. Perché fanno le cose senza che ci sia la verità in queste cose. E la verità è che se io faccio le opere della legge solo per apparire, non sto facendo quello che Dio mi ha richiesto. E quindi sono un ipocrita. E allora dice, chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Voi non entrate e non lasciate entrare quelli che vogliono entrarci. Cosa vuole dire questo? Vabbè, in senso letterale vuol dire, non lasciate che le persone vengano alla fede. Perché? Perché combattevano Cristo. Cercavano, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, di coglierlo in fallo su qualsiasi cosa, non riuscendoci e facendo figure veramente meschine, ma continuavano a farlo fino a che a un certo punto arrivano a pensare di ucciderlo e riescono a mettere in atto questo loro proposito. Ma dice, chiudere il regno dei cieli in senso spirituale vuol dire, il regno dei cieli cos'è? Il regno dei cieli sono le scritture e la porta per cui si entra nella scrittura chi è Gesù Cristo. Le scritture dell'Antico Testamento, ma anche quelle del Nuovo, senza la chiave e la porta che è Gesù Cristo, non servono a nulla, perché rimangono una lettera morta. Ed ecco quindi che la porta rimane chiusa. Cosa vuol dire? Che io vedo di là che c'è una stanza, vedo che ci sono dei tesori, delle ricchezze, ma non ci posso entrare. E questi farisei l'avevano chiusa perché avevano imposto tutta una serie di precetti esteriori senza spiegare il vero senso interiore delle scritture, senza neanche coglierlo loro. Quindi loro non c'erano entrati, non erano riusciti a capirlo. Perché? Perché la loro malizia, la loro avarizia, la loro avidità, la loro vanagloria di apparire li aveva resi ciechi. Infatti dopo dice guai a voi guide cieche. Cioè avevano guidato gli altri ma erano ciechi loro per primi. Come può un cieco guidare altre persone se non vede per lui per primo la strada? Quindi loro non c'erano entrati e non lasciavano entrare nemmeno gli altri, quelli che volevano entrare, quelli che avrebbero voluto credere in Gesù, e loro invece contrastavano. E qui ovviamente Gesù è anche profetico, perché dice non solo quando Gesù è in vita, ma anche durante la passione e la morte di Gesù e anche dopo che perseguitarono gli apostoli. E infatti dice, percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e ottenutolo lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Cosa vuol dire? Che cercano di portare altri alla loro fede sbagliata, perché è una fede solo letterale, e fanno di tutto per avere un altro proselito. Perché dice un solo proselito? Perché dice, con il vostro modo potete convincere poche persone, ma quelle che convincete le danneggiate, perché voi lo fate solamente perché questi vi onorino, non lo fate perché volete portare a loro il Vangelo o comunque la scrittura perché loro possano salvarsi, ma solo perché voi abbiate un proselito in più, cioè una persona che sta sotto di voi, per sentirvi più maestri. Più gente c'è e più vi sentite, diciamo, maestri. E una volta che lo ottenete, lo rendete figlio della Geenna, cioè praticamente lo condannate all'inferno il doppio di voi. Perché il doppio di voi? Perché magari chi viveva al di fuori della fede ebraica, al tempo di Gesù, magari viveva bene, si comportava bene. Dopo, con l'insegnamento dei farisei, imparava a fare solamente più le osservanze esteriori della legge, quindi perdeva anche quel bene che faceva da solo. E quindi dice, sarà il doppio, diciamo, condannato, perché oltre al fatto di fare quello che voi fate, che io dico di non fare, si va praticamente a condannare da solo. E poi dice, guai a voi guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Cosa vuol dire? Al tempo, se uno magari, non so, aveva una causa e gli dicevano, ma sei stato tu a fare questo danno? E lui giurava per il Tempio, no, non sono stato io, lo giuro sul Tempio. Se poi si scopriva che aveva spergiurato, non c'erano conseguenze. Se però uno giurava dicendo, io giuro di portare al Tempio 20 monete, e poi non lo faceva, veniva condannato con delle punizioni molto gravi. Allora Gesù dice, siete veramente stolti e ciechi. Cos'è più grande, l'oro che si porta nel Tempio o il Tempio che rende sacro l'oro? È ovvio, no? Quindi in questo caso Gesù dice, l'oro in questo caso è ciò che è la preziosità. E che cos'è la preziosità per l'uomo? È l'intelligenza, la capacità di capire. Il Tempio invece cos'è? Il Tempio è il sacro, dove praticamente la nostra intelligenza si applica per penetrare questo velo del sacro e arrivare a comprendere il significato della legge. Ora dice, se l'oro sta fuori dal Tempio, è sacro? No, è moneta comune. Quindi dice, l'intelligenza dell'uomo, se non è santificata da Dio e quindi non è ispirata a comprendere la scrittura, non comprende niente, rimane all'esterno e rimane totalmente, diciamo, una cosa preziosa, perché l'intelligenza è una cosa preziosa, ma non divina, non sacra. E allora dopo dice, dite ancora, se giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta sì. Era la stessa cosa, uno giurava per l'altare e se era spergiuro non succedeva nulla, ma se diceva porterò un capretto a sacrificare e non lo portava, veniva punito. Perché? Perché sia l'oro del Tempio che il capretto in parte finivano i sacerdoti. Quindi la loro, diciamo, ostilità a Gesù, come avevamo visto nel Vangelo, dove nasce? Nasce forte quando Gesù rovescia, butta fuori i mercanti dal Tempio. Perché? Perché va a rovinare quell'equilibrio economico che garantiva l'agiatezza e la, diciamo, l'avidità dei sacerdoti del Tempio. E quindi in quel momento Gesù dice, voi siete dei ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacro l'offerta? Cioè è più sacro il capretto o l'altare in cui tu sacrifichi il capretto e lo rendi sacro a Dio? Perché sacrificare vuol dire rendere sacro a Dio. Allora dice, ebbene, chi giura per l'altare per quanto vista sopra, e chi giura per il Tempio è colui che l'abita. Quindi voglio dire, non è che se giuri per il Tempio è un edificio, oppure addirittura lo esplicita ancora di più, se giuri per il cielo, giuri per il trono di Dio e per colui che vi ha assiso. Quindi dice, voi che giurate in maniera impudente, nel senso che pensate di essere impuniti, alla fine attirate sopra di voi la disgrazia, perché non sono giuramenti a vuoto. Infatti, se vi ricordate, 2 o 3 capitoli fa, Gesù cosa aveva detto? Non giurate mai, né per il cielo né per la terra, ma il vostro parlare sia sì sì, no no. Non c'è bisogno di giurare, bisogna dire la verità. Se uno deve arrivare a giurare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi, ma se lo si fa, poi lo si deve rispettare. Non si può giurare così in modo ipocrita. Ed ecco quindi che l'altare e l'offerta sono due cose importanti, perché cos'è l'altare? L'altare è la parte più sacra del Tempio. Quindi se il Tempio di Dio, noi sappiamo dalla scrittura che è l'uomo, e l'oro è la sua intelligenza, l'altare che cosa sarà? La parte più interna, infatti si chiama il cuore del Tempio l'altare, cioè il cuore, cioè l'anima, la sede di dove l'uomo ha la connessione tra il suo corpo e il suo spirito. E l'offerta, che cos'è? Sono le cose esterne. Quindi, per esempio, è inutile che uno vada a messa, ma lo faccia solamente per farsi vedere dagli altri, o solo perché bisogna andare tutte le domeniche e allora mal controvoglia uno ci va. Oppure va e dice tante preghiere o canta gli inni spirituali. Sono tutte cose bellissime, Gesù non dice di non farle, ma devono avere un significato spirituale. Se uno le fa solamente per un'osservanza, cioè devo andare tutte le domeniche, ci vado, amen, non è quello lo spirito della legge. È qui sta dicendo, è inutile portare un'offerta all'altare se non stimi la sacralità dell'altare. E allora è inutile che tu ti orni con le frange, la parola di Dio sul lamento, se poi dopo non la metti in atto, se per te non cambia niente al tuo interno, non la porti veramente all'interno, è solo un esterno. E dopo Gesù parlerà appunto dell'interno e dell'esterno a proposito di stoviglie e bicchieri, ma prima ancora, siccome qua c'era l'argomento del fatto che i sacerdoti dicevano se mi dici che sacrificherai un capretto lo devi portare, dice: voi scribi e farisei ipocriti pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, cioè di erbe minime, infinitesimi, che non servono a niente. Cioè vuol dire andate a cercare la decima parte, cioè se comprate un po' di menta ne prendete una decima parte per portarla al tempio, e poi trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: giustizia, misericordia e fedeltà. Cioè non siete giusti perché vi arricchite a scapito delle persone che si fidano di voi, non avete misericordia perché obbligate le persone a portare dei pesi più gravi di quelli che voi non volete portare. E qui Gesù insegna un'altra cosa, che il vero maestro è colui che porta i pesi. Lui ha portato la croce per tutti, non ha detto portate la croce per me, ha detto ognuno mi segue e porti la sua croce, ma lui l'ha portato quella di tutti. E quindi il maestro è colui che dà l'esempio ponendosi per primo le cose più severe nei confronti di se stesso ed essendo misericordioso nei confronti dei suoi discepoli. Gesù, quante volte i suoi discepoli testoni gli hanno fatto delle domande che gli avrebbe veramente dovuti lasciare lì, e invece Gesù ogni volta gli spiegava con mitezza e con dolcezza, o certe volte se doveva riprenderli, ma sempre con amore, le cose che dovevano capire. Ora ecco che invece i farisei non hanno misericordia perché vogliono che gli altri facciano tutte queste cose e loro non le vogliono fare neanche con un dito. E la fedeltà. La fedeltà dice: voi siete stati chiamati a questo ministero di insegnare la legge di Dio, non solo non l'avete voluta praticare, non solo non siete voluti entrare, non avete fatto le cose più importanti, ma avete obbligato gli altri a fare delle sciocchezze che li hanno allontanati da Dio, e poi dopo ancora peggio vedrete, e avete ucciso coloro che sono venuti a ricordarvi la vostra infedeltà, i profeti. Quindi in questi guai a voi, sono dei guai a voi che vanno peggiorando man mano e sono veramente diciamo delle maledizioni, ma ricordiamo che Gesù lo fa per richiamare queste persone, tant'è vero che alcuni dei farisei, lo sappiamo, non erano d'accordo con gli altri nella condanna di Gesù, e alcuni addirittura in segreto poi andarono a tirarlo giù dalla croce per portarlo nel sepolcro. Quindi non ebbero diciamo il coraggio di opporsi agli altri per paura, però Gesù con questi richiami probabilmente aveva scosso le coscienze di qualcuno. E ancora dopo dice: pulite l'esterno del bicchiere mentre all'interno siete pieni di rapina e di intemperanza. Di rapina perché? Perché rubavano proprio i soldi alla gente. E di intemperanza perché? Perché le cose che facevano le facevano solo per apparire, ma appena la gente non li guardava, ovviamente, siccome l'animo umano è molto semplice, che veda la colpa degli altri ma non la propria, ovviamente dicevano agli altri di far tutto e poi loro si scusavano se non riuscivano a farlo. E ancora dice: pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi netto. Cioè vuol dire è inutile che uno pulisca un bicchiere. A cosa serve? Serve a bere, ma l'acqua dove la metti? Fuori o dentro? Un piatto serve a mangiare, ma ci mangi dentro o ci mangi fuori? Allora il ragionamento di Gesù è: ma secondo voi, quando Dio ha prescritto nella legge di Mosè di pulire le stoviglie, voleva intendere che dovete pulire l'esterno delle stoviglie? Cioè Dio non ama la sporcizia materiale? Cioè, ma se anche per caso Dio non amasse che gli uomini mangino in piatti e bicchieri sporchi, cosa che, insomma, non ci vuole molto a capire che è assurda, ma a maggior ragione non sarà che ama di meno ancora se uno è sporco all'interno? Allora dice, pulite prima l'interno e poi anche l'esterno sarà netto. Non dice che uno deve essere santo dentro e poi comportarsi fuori come se fosse... diciamo in, non osservante della legge e dei precetti. Non è che uno deve, molti dicono no, ma io non vado a messa, ma io non mi confesso perché prego per conto mio. Allora, non ha senso che uno voglia essere santo se poi dopo non appare anche santo. Ma lui dice non bisogna voler apparire santi senza esserlo, ma bisogna voler essere santi con umiltà e poi l'esempio sarà quello che trascina gli altri. Quindi qui dice pulite l'interno, togliete i vostri peccati, perché la gente qua cosa faceva? Puliva l'esterno del bicchiere, puliva i piatti, ma mangiava senza essersi lavata dei propri peccati. Quindi in altre parti Gesù dice, ma cos'è che rende impuro l'uomo? Ciò che entra nella bocca, il cibo, e poi esce nella fogna, cioè quando uno defeca, o i pensieri cattivi che escono dal cuore dall'uomo e lo contaminano? Ecco, qui è proprio questo, dice, pulite prima l'interno, poi l'esterno di conseguenza sarà bello. Cioè, se uno è veramente buono, è veramente giusto, è veramente santo, all'esterno traspare, non c'è bisogno di suonare la tromba davanti. Ma se uno non lo è chiaro che deve fare una pompa, una esterna, deve fare una farsa, una simulazione, un'ipocrisia esterna, proprio perché dentro è diverso. E allora ecco che dice, voi somigliate a dei sepolcri imbiancati, cioè all'esterno le tombe, no? Cosa sono? Sono fatte di marmo, sono fatte di calcio, sembrano belle dall'esterno, ma sono chiuse, sono sigillate, perché se uno le apre, cosa si è? Puzza di morte, dentro ci sono le ossa, ci sono i corpi in putrefazione, cioè sono pieni di ogni immondezza. Perché? Perché una volta che l'uomo muore, non è più un uomo, cioè il suo corpo, il suo sepolcro senza lo spirito non vale nulla. Ed ecco che qui c'è un significato spirituale, vuol dire, cos'è un sepolcro? Il nostro corpo, se l'anima muore, se siamo in peccato mortale, non è vivo, cioè è vivo solamente come un sepolcro, sembra bello, sembra ancora vivo, ma in realtà è già morto, è destinato alla dissoluzione. Il sepolcro è questo, sembra bella la tomba dall'esterno, ma dentro non c'è niente di vivo. E allora ecco che anche in questo caso fa il paragone, diciamo, spirituale con la scrittura. La lettera della legge è morta, dice San Paolo, dice, e dice anche San Giacomo. Non è la lettera della legge che dà la vita, ma è lo spirito della legge che dà la vita. Quindi è lo spirito della scrittura che dà la vita. Quello dà la vita perché è Dio. La lettera, cioè quello che tu leggi letteralmente, non ti può dare la vita. Ed ecco che anche in questo caso, ultimamente, nell'ultimo secolo, è venuta fuori una scuola di interpretazione delle Sacre Scritture filologica. Cioè vanno a vedere, ma questa l'avranno scritta nell'853 perché questa parola è messa così, è messa su, è messa giù. Serve sta cosa qui? Sì, certo, per conoscere meglio il testo biblico serve. Ma non è lì il testo biblico, non è nella storia che si racconta. Non è quando dice che Israele e sono tribù e c'erano 350.000 di quelle, 300. Cioè, non è quello il significato della scrittura. Il significato della scrittura è quando richiama la conversione, quando insegna cosa Dio vuole da noi, quando ci parla e parla al nostro cuore. Allora ecco che la scrittura diventa un sepolcro imbiancato perché è bella, è scritta bene. Ma se noi andiamo a vedere solo la storia, se noi cerchiamo di dire, ma vediamo Gesù quando ha fatto questo, la cronologia dei Vangeli non ci torna, e non cogliamo lo spirito del Vangelo, che non è raccontare una storia dal giorno 1 al giorno 1000, ma è raccontare la vita di chi è venuto a donare per noi la salvezza, di chi ha insegnato a noi come interpretare tutto quello che era stato scritto prima e che ancora allora non avevano capito e che ancora adesso non capiamo del tutto. Ma Gesù è venuto a darci la chiave di questa lettura, per darci la possibilità di avere la vita, di non essere dei sepolcri. E allora ecco che qui dice, anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Perché? Perché, l'ha detto prima, non fate le opere buone per essere santi, ma volete solo apparire santi. E quindi imponete agli altri dei giochi che voi non siete in grado di portare e quindi li rendete schiavi dell'inferno peggio di voi. E poi dice: guai a voi che innalzate i sepolcri dei profeti, adornate le tombe dei giusti. Cioè, cosa facevano? Dicevano: noi che siamo qui oggi facciamo la tomba al profeta, facciamo un sepolcro, mettiamo dei monumenti che onorino i profeti, perché non siamo come i nostri padri che li hanno uccisi. Anzi, se noi ci fossimo stati, non avremmo permesso ai nostri padri di uccidere i profeti. E Gesù dice: testimoniate contro voi stessi che siete figli degli uccisori dei profeti e colmate la misura dei vostri padri. Cosa vuol dire? Può essere uno responsabile del fatto che suo padre è un omicida? Evidentemente no. Ma lui dice: voi siete peggio dei vostri padri, perché infatti uccideranno Gesù e uccideranno gli apostoli. Colmate la misura dei vostri padri. Perché? Perché nell'adornare le tombe dei giusti e nel dire noi non l'avremmo fatto e poi invece siete quelli che lo fate, siete ancora più ipocriti. Perché Gesù condanna? Non è che dica non va bene a fare delle belle chiese, non va bene fare dei bei mausolei per i santi, non va bene fare delle belle statue, ornare di ornamenti le statue per dare onore ai santi. Non è questo lo sbagliato. È che se lo si fa per apparire grandi, perché? Perché questi cosa dicevano? Noi, se non facciamo niente di grande, chi ci ricorderà? Allora facciamo una tomba ai profeti, tiriamo su un mausoleo e tutti diranno: ah, guarda quello che ha donato la tomba al profeta, quello sì che è pio. Se fosse stato al tempo dei suoi padri non avrebbe fatto come i suoi padri. Ma in realtà poi alla fine loro lo facevano solo per apparire, non lo facevano veramente per onorare i profeti. E allora Gesù ci insegna che è inutile che noi doniamo i soldi per costruire una cattedrale se poi alla fine, non so, in onore di qualche santo o della Madonna o anche di Gesù, se poi alla fine non siamo nell'animo convinti di farlo per onorare veramente ciò in cui crediamo, ma lo facciamo solo per apparire, perché a quel punto lì non serve a niente. È di un sepolcro, e nel sepolcro cosa ci sta? Ci stanno i morti e non ci stanno i vivi, e i profeti e i giusti non sono amici dei malvagi. Non possono voler bene o salvare quelli che Dio non ama, e quelli che non amano Dio non sono amati dai santi. Perché? Perché i santi intercedono per gli uomini, ma per gli uomini che vogliono riconoscere la loro condizione di peccatori e vogliono, come hanno fatto loro, percorrere una via di santità. Per cui benissimo onorare i profeti santi e costruire grandi monumenti, ma solo se c'è dentro lo spirito giusto, non se è un modo solamente per apparire, per sembrare giusti. E allora dopo gli va proprio ad attaccare direttamente, dice: serpenti, razza di vipere, come credete di scampare alla condanna della Geenna, dell'inferno? Cioè, pensate che tirando su due mausolei per i santi possiate ingannare Dio? Pensate che, essendovi lavati un po' le mani, avendo portato le decime della mente del cumino, voi pensate che potete ingannare Dio? E pensate che la mente e il cumino cosa sono? Sono dei condimenti, ma voi non portate gli alimenti. Quindi alla fine il condimento senza la pietanza a cosa serve? Ci mettiamo a mangiare menta? Ci mettiamo a mangiare cumino? No, quello serve a dare il gusto alle cose. Quindi è come dire: è bello che uno vada a messa e faccia una bella funzione con dei bei canti, con dei bei paramenti. Sono tutte cose importanti. Perché? Perché Gesù dice: quelle cose bisognava osservarle senza trascurare le altre più importanti. Cioè, non è che uno va a messa, mette i bei paramenti, porta le offerte, regala una statua, regala un calice, allora si salva. No, quelle cose bisogna farle, perché è giusto onorare Dio in questo modo e portare a Lui il ringraziamento per quello che Lui ci ha donato. Quindi farci vedere grati nei Suoi confronti, nel modo in cui si può. O lo si onora in quel modo, o lo si onora nei poveri, che sono la figura di Lui incarnato. Ma tutto questo va fatto come abbiamo visto nel Vangelo precedente, nel capitolo del Vangelo precedente, dove dice: qual è il più grande comandamento? Amare Dio sopra ogni cosa, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto il suo spirito, e il prossimo come te stesso. Ma il prossimo come te stesso è una conseguenza dell'amore di Dio. Non si può amare il prossimo se non si ama prima Dio, e nessuno ama il prossimo se non ama Dio. Perché si può essere filantropici, si può cercare di fare volontariato, ma se non si ama Dio, quando ti costa a te, non lo fai, come facevano i farisei. I farisei, se potevano apparire buoni e belli di fronte agli altri, erano subito pronti a essere disponibili, ma se c'erano dei pesi gravosi li mettevano sulle spalle degli altri, loro neanche con un dito li volevano toccare. E questo perché? Perché erano degli ipocriti, perché loro non volevano onorare Dio, volevano onorare se stessi, e quindi fino a quando gli costava poco e il ritorno d'immagine era molto lo facevano, e quando invece costava troppo glissavano e lasciavano perdere. Allora qui dice: voi e su di voi e sulla vostra, diciamo, razza cadrà la condanna di Dio, perché dice: io vi mando profeti, sapienti e scrivi. Attenzione che qui non dice Dio vi ha mandato, dice io vi mando profeti, sapienti e scrivi. Perché dice al presente? Perché Gesù come uomo è nato nel tempo, ma come Dio è presente da sempre con il Padre e lo Spirito Santo, ed è lui che ha mandato i profeti nel mondo ad annunciarlo. E quindi io dice: io vi mando, perché li sta mandando in quel momento, nel passato e anche nel futuro, quando manderà gli apostoli e i vescovi. E voi alcuni ne ucciderete, altri ne crocifiggerete, altri ne flagellerete e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Perché fa questi due esempi? Perché Zaccaria, tra l'altro, questo non si riesce bene a capire chi sia, ci sono tante, diciamo, tante ipotesi, non ve le dico perché non hanno un senso spirituale particolare, ma il senso è questo: Abele era il giusto laico, Zaccaria era sacerdote, quindi il martirio accomuna laici e sacerdoti, perché i malvagi, coloro che non vogliono accettare il richiamo alla conversione, si accaniranno sempre contro noi cristiani, e in particolare contro noi cattolici. Perché? Perché è il nostro stesso stile di vita che li accusa, perché noi vogliamo vivere come ci ha insegnato Gesù. Allora dice: tutte queste cose ricadranno su questa generazione. E qui si intende due cose che Gesù profetizza: uno, il fatto che su quella generazione Gerusalemme sarà distrutta dopo la morte di Gesù dai Romani, ma questa generazione intende anche una generazione senza tempo. Tutti coloro che si comportano così, anche se un sacerdote oggi si comportasse come i farisei, di pretendere dagli altri quel che non pretende da se stesso, non essere misericordioso, non insegnare la verità di Dio, voler solo il rispetto della legge, come dire, fare in modo di essere sempre, come dire, troppo pretenzioso nei confronti di altri, addirittura rapinare, rubare quello che è dovuto al tempio o ai poveri. Ecco, anche oggi questa generazione avrà, diciamo, le maledizioni che Gesù dà in questi guai a voi. E tutta questa parte che praticamente Gesù fa, che Gesù, diciamo, minaccia, si concretizza proprio con un lamento, perché in questo caso dalla maledizione si va a un lamento, e dice: Gerusalemme, Gerusalemme. Il fatto che lo dica due volte non è rivolto alla città, ma al popolo che vive in questa città, come un lamento di tristezza, di malinconia, come dire: tu uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, cioè quelli che ti sono inviati a cercare di convertirti, tu li uccidi e li lapidi. E io invece avrei voluto, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli? Cosa vuol dire? Che ancora adesso che sono venuto voglio raccogliere, e vorrei fare come una gallina che raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E allora la vostra casa vi sarà lasciata deserta, come i sepolcri. Guardate, oggi è di attualità, quante chiese sono deserte, non hanno più fedeli. Oppure non vengono più utilizzate neanche per il culto, vengono utilizzate per fare, io ne so, i concerti, gli spettacoli, cioè sono sconsacrate, non hanno più la sacralità. Chiese che in passato le persone hanno dato veramente il sangue per costruire, che veramente loro le hanno costruite non per vanagloria, ma per onore di Dio, togliendosi il pane di bocca, e ora sono vuote, sono deserte. Perché? Perché c'è l'ipocrisia, perché non c'è più la fede, perché non c'è più la fede in Dio, e quindi a quel punto non ha più senso che ci sia un luogo di culto, e il luogo di culto verrà distrutto. Ma si manterrà sempre fino a quando dice: vi dico che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa è una grande speranza. Perché? Perché è in realtà la chiave di interpretazione del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse inizia con una serie di disgrazie, maledizioni, distruzioni, ma alla fine cosa succede? Che chi crederà nell'agnello fino in fondo sarà salvo, e l'agnello verrà e giudicherà, e nel suo giudizio renderà giustizia a tutti i giusti, a tutti i martiri, a tutti quelli che sono stati uccisi, al sangue innocente versato, che laverà le vesti di questi martiri, che saranno i santi insieme all'agnello. E invece coloro che si saranno opposti, che avranno scelto di non aderire alla chiamata di conversione di Gesù, e noi dobbiamo rivolgerla in confronti di noi stessi ogni giorno, perché ogni giorno noi pecchiamo e manchiamo di fede nei confronti di Gesù, e dobbiamo essere sempre pronti a migliorare, a migliorarci, a riprendere questa strada, a lasciarci richiamare dalle scritture, dai sacramenti e da tutto ciò che ci permette di vivere il Vangelo in maniera migliore. Ecco, questo richiamo è un motivo di speranza, perché dice: nel momento in cui vedrete colui che viene nel nome del Signore, cioè colui che viene ad annunciarvi questa cosa. E cosa può essere? Può essere leggere il Vangelo, può essere pregare con fede, può essere ascoltare il sacerdote a messa, può essere andare a confessarsi e ricevere un richiamo, uno spunto, un qualcosa, può essere anche solamente così, in un momento in cui non ce lo si aspetta, sentire che Dio ci chiama, ci richiama, la coscienza che ci rimorde quando sbagliamo. Sono tutte grandi grazie di Dio, ma non lo vedremo più finché non diremo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Anche la correzione, anche queste disgrazie che si abbattono su di noi, il virus, la malattia, la sofferenza, sono dei richiami. Noi dobbiamo essere grati a Dio. È chiaro che nel momento in cui veniamo richiamati non fa piacere a nessuno, ma Dio non va a queste maledizioni, questi guai, non sono perché le persone si perdano, ma sono perché le persone si convertono. E se le persone si convertano, e se le persone non si vogliono convertire, sono loro stesse che si condannano. Si condannano con loro voler rimanere ostinatamente nel peccato e lontani dal richiamo di Dio. Ecco che questa cosa sarebbe tristissima. Ovviamente noi siamo qua ad approfondire il Vangelo, sicuramente siamo persone che abbiamo la grazia di Dio di essere stati chiamati comunque a sentire qualcosa che ci possa scuotere, ma ricordatevi che, come la parabola del seminatore, non è il seme l'importante. Il seme ha in sé la possibilità di germogliare, ma è il terreno che noi vogliamo dargli, e quindi dobbiamo essere aperti a questo richiamo di Dio. E questo capitolo è un capitolo molto molto forte, è un capitolo che ci richiama in maniera, direi, anche violenta, se vogliamo. Però è un capitolo che da una parte ci fa capire che ci sono dei comportamenti che non bisogna seguire, ma dall'altra ci fa anche capire che non è che, siccome ci sono dei cattivi esempi, allora noi dobbiamo essere giustificati da questi cattivi esempi, no? Il ragionamento che fa Crisostomo spiegando questo passo riportato nella Catena Aurea di San Tommaso è un ragionamento un po' complesso, ma che è alla base anche dell'etica cristiana, e che dice: i sacerdoti, anche se cattivi, se insegnano cose buone, vanno seguiti. Perché? Perché anche i sacerdoti buoni possono insegnare a tante persone cattive per riguardo a quei pochi buoni che si salvano. Allora, se noi siamo buoni, Dio ci manda una grazia che magari non meriteremmo, e la dà a tutti. Perché, come dice il Vangelo, Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Ma chi lo coglie questa grazia potrà averne frutto, ma Dio non fa in modo di sradicare l'erba prima di fare il raccolto, perché dice che non succeda che si sradichi un po' di grano insieme alla zizzania. Cioè dice, alla fine dà a tutti la possibilità di convertirsi, richiama e continuamente dice: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli e non avete voluto. Cioè è una volontà dell'uomo, ma ricordiamoci che Dio non condanna mai tutti, nel senso di privare dei buoni perché ci sono anche dei cattivi. Cioè, se c'è un insegnamento spirituale va dato a tutti, poi c'è chi lo coglierà e chi non lo coglierà, ma sicuramente per riguardo ai buoni non bisogna pensare che siccome ci sono delle persone che non accoglieranno il messaggio o lo diciamo addirittura lo avverseranno o addirittura perseguiteranno coloro che lo portano, i profeti, i santi, i martiri e noi come battezzati in questo momento della storia in cui il cristianesimo certamente non è di moda, ecco, cioè nel senso testimoniare il cristianesimo è una sorta di martirio, non con la vita, ma fondamentalmente sicuramente ci vuole coraggio. Ecco, anche se veniamo osteggiati, ricordiamoci che il nostro esempio, il nostro messaggio non lo facciamo per quelli che non lo ascoltano, per quelli che addirittura lo avversano, ma per quelli che sono chiamati da Dio grazie al nostro operato e che magari sentendo quella parola vengono risvegliati, come magari siamo stati noi in passato, avendo letto, avendo sentito, avendo avuto contatti con qualcuno che ci ha aiutati a progredire nella via della salvezza. Ecco, io direi che questo capitolo era molto intenso e lo chiuderei qua. Se ci sono delle domande, potete anche o riaprire il microfono o scriverle nella chat. Direi di no, quindi chiuderei qua. Allora, Vangelo di Matteo, capitolo 23, fine.